Mariologia biblica di padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte seconda. Nuovo Testamento. Il Magnificat. Luca 1:46-56. La scena della Visitazione ha il suo culmine nel cantico del Magnificat. Si sa che questo cantico ha impegnato in ogni tempo non solo i biblisti e i teologi, ma anche i letterati e gli artisti. Si può dire senz'altro che il Magnificat è il cantico per eccellenza tra tutti i cantici del Vecchio e del Nuovo Testamento. Il genere letterario del Magnificat è quello della lode e del ringraziamento, espressi in forma di inno, con abbondanza di reminiscenze bibliche dei canti sacri di Israele. Le reminiscenze, tuttavia, non sono espresse in forma tale da rendere il Magnificat una imitazione dei cantici veterotestamentari. Non si tratta di imitazione, ma piuttosto di creazione. Maria Vergine glorifica il Signore per le opere di misericordia e di potenza da Lui compiute in lei stessa, nei poveri e piccoli, e nel popolo di Israele. In questa interpretazione il Magnificat è soprattutto il cantico di lode e speranza del popolo eletto attraverso Maria. Difatti in lei, scrive il Foilè, si incarna la parte migliore di Israele con le sue speranze escatologiche. Se poi si vuol cogliere l'ansia di fondo che anima tutto il cantico in proiezioni di salvezza sempre più estesa, può essere giusta la riflessione di chi ha rilevato nel Magnificat un triplice valore: il valore personale, riguardante soltanto Maria, il valore comunitario, riguardante tutto il popolo in attesa della salvezza, il valore cosmico, riguardante l'intera storia dell'umanità redenta, nuovo Israele. Allora Maria disse: l'attribuzione del cantico a Maria, quale autrice, resta ben ferma e solida, nonostante i tentativi dei sostenitori di una ipotetica attribuzione a Elisabetta o a una imprecisata comunità primitiva giudeo-cristiana o al gruppo degli Anawim. Chiaramente queste ipotesi di un'attribuzione diversa toccano e mutano la sostanza della cosa. Nell'una o nell'altra ipotesi, infatti, Maria non sarebbe né l'autrice né la proclamatrice del cantico. Più insidiosa fra le ipotesi, quella dell'attribuzione del Magnificat a una primitiva comunità giudeo-cristiana o alla comunità degli Anawim, da cui San Luca l'avrebbe preso mettendolo sulle labbra di Maria, a quel punto della Visitazione. Questa ipotesi lascia solo la fragile illusione che il cantico sia stato di Maria, mentre in realtà ella né lo avrebbe composto né lo avrebbe mai proclamato. Unicamente l'arte di San Luca avrebbe saputo cogliere il valore di questo cantico della comunità giudeo-cristiana o del gruppo degli Anawim e l'opportunità di metterlo sulle labbra di Maria in risposta alle lodi di Elisabetta. Costruzione dell'evangelista, quindi, e non altro. L'ipotesi si presenta inaccettabile, ovviamente, E anzi, ha bene ragione il Laurentin quando, a proposito dell'attribuzione del Magnificat ai cristiani poveri e affamati della prima generazione cristiana, i cosiddetti Anawim, scrive che questa ipotesi si allontana dai dati precisi del testo, a favore dell'immaginario senza fondamento. E a proposito di una presunta e generica comunità cristiana creatrice, afferma che si tratta di un mito bello e buono. Non si può trascurare piuttosto la realtà etnica di Maria, figlia del popolo semita, di quel popolo cioè che portava nel sangue, si può dire, l'estro del canto e della poesia, la capacità di improvvisare e di ritenere a memoria molte cose con facilità estrema. Storicamente è accertato, afferma il padre Allegra, che i palestinesi, sia uomini che donne, nei momenti di tripudiante gioia o di intenso dolore, esprimano la piena dei loro affetti in un linguaggio poetico. Lo stesso avviene presso gli arabi dei nostri giorni. È caratteristica dei semiti, rincalza e sintetizza molto bene il Garofalo, la facoltà di improvvisare canti in particolari circostanze. La poesia ebraica non ha leggi ferree tali da smorzare l'estro. La regola fondamentale ed elementare, che consiste nel bilanciare le idee tra i due membri del verso, consente soprattutto a chi abbia familiarità con altri testi poetici di improvvisare con facilità simili canti. Le donne, anzi, hanno in questa materia particolari attitudini. Celebri sono gli esempi antichi di Anna, della profetessa Deborah e di Giuditta, che trovano riscontro in quello che avviene ancora oggi presso le tribù arabe. Alla facilità di improvvisazione corrisponde, nei semiti, una notevole facilità di ritenere a memoria un testo, anche molto lungo, dopo averlo ascoltato una sola volta, senza ricorrere allo scritto. Orbene, parrebbe davvero strano che si voglia negare a Maria ciò che si concede a Deborah e a Giuditta, per non dire delle donne arabe anche di oggi. Negare a Maria cioè la capacità di improvvisare un inno di gioia e di ringraziamento, tenendo anche presente, come nota acutamente il padre Lagrange, che Maria, dall'evento dell'Annunciazione, ebbe più giorni di tempo per meditare e comporre nel suo cuore il cantico del Magnificat, proclamato poi ad Ain Karim in risposta alle lodi di Elisabetta. In riferimento all'Annunciazione, poi, si tenga presente questo particolare importante. San Luca non dice che Maria abbia pronunziato il Magnificat ripiena di Spirito Santo, come era avvenuto per Zaccaria e avverrà per Simeone nel proclamare i loro inni. Ragione per cui alcuni ritengono che il Magnificat l'avrebbe proclamato Elisabetta, la quale appunto è detta piena di Spirito Santo. Ma proprio qui è il carattere speciale, unico, dell'operazione continua dello Spirito Santo in Maria Vergine. Basta tener presente che ella ha già ricevuto nell'Annunciazione lo Spirito Santo, che l'ha resa madre del Verbo e l'ha arricchita di quel carisma della profezia che qui, ad Ain Karim, dopo giorni di riflessione e meditazione, le fa sciogliere il cantico del Magnificat in pura esultanza di spirito. Non solo, ma bisogna pure aggiungere che la stessa Elisabetta, come rileva il Laurentin, attribuisce al saluto di Maria l'effusione dello spirito, di cui ella e suo figlio sono stati gratificati. In definitiva, quindi, resta saldamente garantito che il Magnificat è uscito dal cuore e dalle labbra di Maria Santissima, da lei composto sotto ispirazione dello Spirito Santo, che già l'aveva riempita nell'Annunciazione. Tutto ciò, però, non significa escludere che San Luca, nella trascrizione e traduzione greca, abbia dato una propria veste di stile al dettato del Magnificat, pur senza intaccare la sostanza almeno del pensiero e dei sentimenti di Maria, rispettando anzi le caratteristiche cadenze semitiche, come fa notare il Garofalo. Altrettanto si dica delle eventuali e forse inevitabili variazioni al cantico legate alla trasmissione per via soltanto orale, come era costume ai quei tempi di esteso analfabetismo. La trasmissione di solito può comportare qualche ritocco o modifica, ma non una trasformazione che cambi il contenuto di un messaggio. Nella trasmissione orale della preghiera, scrive il Laurentin, la mediazione ecclesiale e comunitaria ha svolto senza dubbio un ruolo essenziale per la trasmissione del testo, ma trasmettere non è creare. Si deve affermare quindi che Maria ha realmente composto e proclamato il Magnificat. Si ammette però che esso non sia uscito dall'anima commossa di Maria così completo e rifinito come l'abbiamo oggi, senza nessuna mediazione che abbia potuto apportare qualche ritocco o rivestimento stilistico, almeno da parte del traduttore, l'Evangelista Luca. Quasi che Maria lo abbia dettato parola per parola a un amanuense perché fosse trasmesso. Riflettendo, diciamo che le due cose vanno bene insieme, ossia che il Magnificat è certamente creazione genuina di Maria, ma che nella sua forma attuale è stato mediato dai normali canali di trasmissione, di certo da quello dell'Evangelista Luca, che lo ha ricevuto, l'ha tradotto e l'ha trasmesso in greco. A conferma di tutto questo discorso riportiamo qui ciò che stringatamente ha scritto il Lial. Nel complesso, l'attribuzione del cantico a Maria si presenta certa. Tutto il suo contenuto corrisponde alla psicologia intima di Maria e per di più antecedente alle vicende della vita, passione e risurrezione di suo figlio. La maggioranza degli esegeti è concorde su questo e possiamo aggiungere infine che lo stesso Magistero della Chiesa, anche quello più solenne e recente della Lumen Gentium, della Marialis Cultus e della Redemptoris Mater, continua a confermare costantemente l'attribuzione del Magnificat a Maria, riportando versetti del cantico come parole dette da Maria. A conferma di quanto detto e spiegato fin qui, riteniamo che sia una preziosa garanzia l'insegnamento del Laurentin, ribadito nel suo nuovo volume sul Cantico di Maria Santissima, il Magnificat. Riportiamo soltanto brevi stralci di taglio apologetico tra i molti importanti e validi contenuti nel testo. La cosa che ha danneggiato di più il Magnificat è stata il fatto che la maggior parte degli esegeti non lo attribuiscono più a Maria. Sarebbe, dicono, una composizione tardiva di una comunità giudeo-cristiana che per devozione lo avrebbe attribuito alla Vergine. Una simile conclusione scaturisce da pregiudizi filosofici e culturali che esamineremo. L'elegante operazione chirurgica con la quale si contesta la chiara attribuzione del Magnificat a Maria da parte dell'Evangelista Luca dipende da, a priori, fasulli. Tutti gli argomenti propriamente storici convergono nel confermare e non nell'infirmare quanto dice Luca, il più storico degli evangelisti, e nello squalificare le altre ipotesi che nulla ha suffragato. La cosa più brutta di tutta la faccenda è che l'attribuzione a Maria non viene negata direttamente. Coloro che la escludono stanno bene attenti a non urtare. La eliminano di passaggio, senza insisterci troppo. Il Magnificat è opera di un professionista e non di una povera ragazza di Galilea. Pensarlo sarebbe una pia illusione. E si affrettano ad aggiungere che il Magnificat, sia di Maria o meno, non cambia nulla. Il cantico rimane il medesimo, è sempre ugualmente bello, questo non cambia niente. Sì, questo cambia molto. Quando un quadro attribuito a Rembrandt viene riconosciuto come falso, rimane bello quanto prima, ma perde subito il suo prestigio e il suo valore di mercato, in proporzioni astronomiche. Se un fatto storico si rivela falso, perde il suo valore di convinzione per il popolo che ne è l'erede. Se il Magnificat non è di Maria, il testo rimane il medesimo senza dubbio, ma non ha più lo stesso valore di testimonianza, di legame, di ricordo. Suona vuoto se lo stacchiamo dallo sfondo sonoro costituito dalla donna benedetta fra tutte le donne. Il cantico perde le sue radici e il canto le sue armoniche. Se non è più un ringraziamento di Maria, madre di Gesù, per l'evento fondatore della salvezza, tutto diventa sconcertante, incoerente, inspiegabile. Tutti gli indizi oggettivi confortano l'attribuzione del Magnificat a Maria, secondo l'attestazione di Luca. I rifiuti non vengono da argomenti oggettivi, ma dagli a priori che abbiamo rapidamente evocato. Rifiutare l'attribuzione del Magnificat a Maria e più ampiamente del Vangelo dell'infanzia ai suoi ricordi significa condannarsi all'incoerenza. L'esegesi entra allora in cicli di ipotesi fragili e contraddittorie. Se Maria è la fonte del racconto dell'Annunciazione, di cui è l'unico testimone, nonché della Visitazione e del Magnificat, tutto è perfettamente coerente sul piano biblico e storico, interiore e spirituale. Comprendiamo l'ispirazione e la densità semplice del cantico, i suoi legami con l'ambiente biblico di allora. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Numerose sono le reminiscenze bibliche di queste parole dette da Maria, che inaugura il cantico facendo rimbalzare interamente su Dio la lode ricevuta da Elisabetta. Si nota subito il triplice parallelismo: anima, spirito, magnifica, esulta, Signore, Dio, che bene esprime la profondità e la gioiosità della glorificazione di Dio da parte di Maria. Ella vuole magnificare, ossia filologicamente fare grande, Dio con tutta l'anima, ed ella esulta con tutto lo spirito nel glorificare Dio che è suo Salvatore. Da rilevare tre particolari in questo versetto. Il pronome mio caratterizza il contenuto del versetto in senso personale, evidenziando anzitutto l'azione misericordiosa di Dio nei riguardi di Maria. Questo taglio personale fa intuire l'importanza di Maria in se stessa rispetto al popolo eletto e rispetto allo stesso universo umano e cosmico. Maria, cioè, costituisce un ordine a sé nel piano della creazione e della salvezza universale. La forma verbale esulta nel testo greco è un aoristo, ossia è un tempo passato. Il testo della Vulgata infatti adopera il tempo al passato remoto, exultavit. Questo tempo al passato vuole significare un fatto molto importante. Scrive il Garofalo: il mio spirito esultò al passato remoto, aoristo in greco, invece del presente, sembra portarci col pensiero al momento dell'annuncio. Maria Vergine proclama grande il Signore adesso in casa di Elisabetta, ma già esultò o ha cominciato a esultare in lui fin dall'Annunciazione. La parola Salvatore corrisponde al termine ebraico Gesù, come disse l'angelo a Giuseppe. Lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. E quindi nelle parole di Maria è espressa l'esultanza ineffabile del suo spirito in Dio, suo Salvatore, ossia nel suo Gesù, portato in grembo. Così scrive infatti il Padre Allegra: «L'Iddio Salvatore nel quale esulta Maria è il Verbo umanato che ella porta nel seno purissimo». Sovente nelle Sacre Scritture ricorre la frase «esultare nel Signore», che significa «a causa di Lui», «per Lui», «godere di quel gaudio che a Dio piace, che viene da Dio». Il gaudio del quale è ripieno in questi istanti il cuore della Madonna è opera dello Spirito Santo, e l'espressione del cantico della Madre Celeste è simile a quella che nel Vangelo si riferisce a Gesù. «In ipsa ora exultavit Spiritu Sancto et dixit». La Madonna esulta in Gesù e con Gesù. Ma in che senso Maria parla del suo Salvatore? Non certo nel senso comune della liberazione dal peccato contratto, perché la salvezza elargita a Maria, nota il Lial, non deve intendersi negativamente, liberazione di Maria dal male, ma positivamente, ossia attuazione in lei di grandi cose. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Risalta chiara in questo versetto una correlazione di contrapposizione. Umiltà e pochezza da una parte, beatitudine e glorificazione dall'altra. La tapeinosis e la makariosis si richiamano a vicenda per contrasto con rapporto diretto proporzionale. Quanto maggiore la tapeinosis, tanto maggiore la makariosis. Ma la ragione ultima di tale correlazione è soltanto lo sguardo di Dio. Trasformare la tapeinosis in makariosus, cioè l'umiliazione in benedizione, è opera dello sguardo di Dio. Maria esulta infatti perché Dio ha guardato la sua tapeinosis, e questo sguardo di Dio sulla sua tapeinosis provocherà la sua makariosis da parte di tutte le generazioni. Che cosa si deve intendere però per umiltà? Vanno esclusi alcuni significati, ossia il significato della virtù dell'umiltà. È ovvio che la Madonna, proprio perché umilissima, non poteva proclamare o vantare la propria umiltà. Il significato delle umiliazioni che Maria aveva subito dalle compagne a causa della sua condotta irreprensibile, veramente angelica, è un significato troppo riduttivo del termine umiltà. Il significato della condizione di vergine, giacché la verginità era considerata un'umiliazione per una donna ebrea, ma la verginità era stata scelta da Maria con amore e con gioia. Il senso più valido della tapeinosis è quello del riconoscimento della propria condizione creaturale, radicalmente dipendente dal Creatore, nel quale tutti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. È la situazione metafisica della creatura umana, possiamo dire, che viene colta qui nella tapeinosis, intesa come finitezza umana, indigenza radicale, piccolezza e bassezza, da serva e schiava di fronte al Signore. Scrive infatti il Padre Allegra: qui humilitas significa bassezza. E come non si chiamerà umile, bassa, abietta, una vergine che viene scelta ad essere la madre di Dio? Questa espressione si deve spiegare alla luce della risposta che la Madonna diede all'angelo: ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la sua volontà. Dallo sguardo di Maria, invece, deriva la beatitudine di Maria, la makariosis, che ha preso l'avvio dal grido ispirato di Santa Elisabetta per proseguire lungo i secoli fino alla fine dei tempi. Già durante la vita pubblica, un giorno, una voce di donna si leverà a gridare a Gesù: «Beato il seno che ti portò e le mammelle che succhiasti!» E Gesù risponderà che anzi beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Gesù non solo non smentisce l'elogio della donna, commenta il Garofalo, ma lo conferma e suggerisce dove deve cercare e vedere la grandezza di sua madre, in una sfera più alta che non sia il semplice rapporto di natura. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Queste parole, scrive il padre Allegra, si comprendono meglio se si accetta l'interpretazione delle parole precedenti come una pudica allusione alla dignità di madre di Dio. Ecco, per questo, perché Dio riguardò alla bassezza della sua serva eleggendola a madre, tutte le generazioni mi chiameranno beata. Non solo Elisabetta, che poc'anzi l'aveva salutata, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo ventre, ma tutte le generazioni umane rimarranno ammirate e stupite davanti a tanto miracolo. In queste parole di Maria, tutte le generazioni mi chiameranno beata, troviamo espressa una delle profezie più ammirabili e portentose contenute nella Sacra Scrittura. Che cosa si può dare di più formale di questo oracolo? E quando è stato pronunciato, che cosa si aveva mai di più naturalmente impossibile che il suo adempimento? Si tratta di un oracolo escatologico ben legato e dipendente dall'altro oracolo del regno del Figlio, che non avrà mai fine. Questo legame intrinseco svela la ragione fondamentale della perennità del culto a Maria. Ella sarà lodata e benedetta fino alla fine dei tempi per la sua maternità divina, perché madre di Gesù. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Maria proclama di essere stata oggetto singolare, personale, in me, di fatti straordinari, grandi cose, operati da Dio Onnipotente e Santo. Dobbiamo perciò credere che ella ebbe la comprensione e visione delle grandi cose fatte da Dio a lei. Certamente si deve pensare alle grandi cose della concezione virginale e della maternità divina, come scrive il padre Allegra. Pur osservando pudicamente il segreto del re nel suo cuore, secretum meum mihi, la Madonna con queste parole lo descrive. Colui che è potente per antonomasia, colui il cui nome è santo, fece in me cose grandi. Le grandi cose compiute in Maria, cui lei accenna con queste parole, sono il mistero dell'incarnazione nel suo seno virginale, per il quale essa diventa madre di Dio. Ma c'è da ritenere che ella si riferisse anche a tutte le grandi cose del piano di Dio per il passato e per il futuro. La predestinazione eterna con il Figlio, uno eodenque decreto, l'Immacolato Concepimento, la corredenzione universale e la maternità spirituale dell'umanità, l'assunzione gloriosa in corpo e anima, l'incoronazione a regina del cielo e della terra. Tutte queste grandi cose sono legate all'onnipotenza e santità di Dio, perché solo Dio, cui nulla è impossibile, solo Dio che è il santo, ossia assolutamente trascendente, può operare queste grandi cose. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Con questo versetto, il cantico del Magnificat si sposta dal piano di Dio, riguardante singolarmente la persona di Maria, al piano collettivo, che riguarda tutti gli uomini in attesa della salvezza, ossia i timorati di Dio, gli umili, i poveri. Maria è la portatrice della misericordia di Dio. L'incarnazione del Verbo segna la pienezza dei tempi del piano salvifico di Dio. Ora la misericordia messianica si è riversata sull'umanità per tutte le epoche, di generazione in generazione, e per tutti quelli che la colgono, ossia per gli uomini che lo temono, obbedendogli e servendolo nel fedele compimento dei suoi voleri. Scrive bene il Garofalo affermando che Maria ha la chiara percezione delle conseguenze che avrà per tutti i tempi e per tutti gli uomini l'incarnazione del Verbo nel suo seno. L'incarnazione è la somma misericordia che scorre quale fiume perenne sugli uomini timorati di Dio e fiduciosi in Lui, a cominciare dall'umile Maria, l'ancella del Fiat. Ricordiamo sempre che il timore di Dio e il riconoscimento fiducioso della sua misericordia, come riflette il Ferraro, costituiscono le grandi lodi della sua gloria, il motivo della esaltazione di Lui e della esultazione in Lui, con cui ha avuto inizio il cantico di Maria. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Notiamo anzitutto che in questo versetto e nei due versetti seguenti si trovano sei verbi al passato, sei aoristi greci, traduzione di sei perfetti ebraici. Orbene, il perfetto ebraico, nota il Leonardi, ha una vasta gamma di sfumature che dobbiamo cogliere nel contesto. Qui i sei verbi esprimono la condotta passata di Dio nella storia del popolo eletto, che è però anche quella presente e futura. Sono quindi aoristi gnomici, esprimono ciò che Dio fa in ogni tempo, anche se Maria ha presente in modo speciale la storia precedente del popolo di Dio. Nel versetto 51, con un'immagine antropomorfica, la potenza del suo braccio, Maria presenta il piano operativo di Dio che si svolge secondo criteri di valutazione ben diversi dai criteri dell'uomo e del mondo, come appare dalla storia del popolo eletto. Dio non solo non è disposto a salvare l'uomo orgoglioso, sicuro e gonfio di sé, ma è deciso, a tempo debito, a disperderlo ed eliminarlo. Con riferimento esemplare al passato, possiamo ricordare qui il truce Oloferne e il gigante Golia, eliminati rispettivamente da un'inerme donna, Giuditta, e da un giovane pastore, Davide. A riflettere, inoltre, possiamo ammirare ancora più la potenza divina nella forza eroica donata da Dio alle schiere dei martiri, delle vergini, degli apostoli, dei pontefici, che hanno governato la Chiesa in tempi difficilissimi. Maria parla dei superbi nei pensieri del loro cuore. La sede del pensiero per gli ebrei è il cuore. I superbi che coltivano pensieri orgogliosi, aspirazioni presuntuose, progetti di autosufficienza, sono nemici di Dio e prima o poi verranno da Lui dispersi. Il Garofalo legge in queste parole di Maria una particolare allusione alla vana superbia degli uomini che osano giudicare l'opera di Dio per eccellenza, l'incarnazione del Verbo. Chi mai poteva pensare che il Figlio dell'Altissimo dovesse prendere carne nel seno di una povera, piccola creatura come tutti i figli degli uomini? Scegliendo la povera e sconosciuta Maria, Dio dimostra appunto di non tenere in conto alcuno e di sbarazzarsi di ogni altra creatura ritenuta importante. Ciò significa che Maria costituisce l'esemplare per noi dell'umile adesione a Dio e dell'accoglienza fiduciosa del suo piano. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. La storia di Israele, scrive il Garofalo, è ricca di esempi di re e principi sconsiderati, i quali, ubriacati dalla gloriuzza terrena, tradirono Dio che li sbalzò dal trono, e di uomini e donne oscure ma virtuose che improvvisamente brillarono per riabilitare il trono sconsacrato. L'angelo Gabriele aveva detto a Maria che il figlio avrebbe occupato il trono di Davide suo padre. Proclamando il versetto 52 del Magnificat, Maria avrà potuto pensare al potente Saul, rovesciato dal trono, e al piccolo pastorello Davide, innalzato sul trono. Molto più, tuttavia, avrà pensato alla gloriosa e orgogliosa dinastia davidica, anch'essa decaduta, e ora risollevata per sempre dal suo figlio Gesù, mite e umile agnello di Dio. Proprio in Maria, quindi, Dio realizza l'intervento più sconvolgente e definitivo, innalzando un oscuro e umile discendente di Davide al trono paterno per reggere un regno che non avrà fine. Questo versetto, tuttavia, insieme al precedente e al seguente, negli ultimi tempi ha fatto e sta facendo ancora scorrere fiumi di inchiostro a sostegno della cosiddetta teologia della liberazione, che presenta il Magnificat come un vero canto rivoluzionario, espressione religiosa di tutti i movimenti di rivendicazione sociale che tanto sangue e travagli stanno provocando in molte parti del mondo. Esegeticamente, nei riguardi di questi tre versetti del Magnificat, dal 51 al 53, va detto subito che le riduttive interpretazioni e applicazioni della teologia della liberazione risultano per molti aspetti devianti e perciò insostenibili, soprattutto nella logica della soteriologia contenuta nella rivelazione ed enucleata dalla teologia biblica. A questo proposito è sufficiente riflettere che nel suo insieme il discorso portato avanti dalla teologia della liberazione in rapporto al Magnificat sembra riesumare né più né meno le antiche aspirazioni del popolo ebraico alla liberazione dall'oppressione dei romani dominatori, alla riconquista della libertà civile e politica, alla restaurazione del regno temporale di Davide. Tutto in chiave terrena, quindi. Ma questa è solo involuzione, presentata come rivoluzione o capovolgimento. Errore ben grave di prospettiva, oltre che di contenuti, da parte della teologia della liberazione. Maria, invece, proclama una liberazione messianica che è essenzialmente libertà da quella vera schiavitù, ben più grave e degradante per ogni uomo, la schiavitù del peccato, della morte, della carne, del demonio. Questa libertà Maria l'ebbe in pienezza e ab inizio, fin dall'immacolato concepimento ottenuto con redenzione preservativa, in previsione dei meriti del figlio. Sappiamo bene del resto che Maria, come Gesù stesso, è nata povera, è vissuta povera, è morta povera. Ma chi potrà mai sognare di avere le sue ricchezze? La povertà evangelica è beatitudine. Beati voi, poveri. La ricchezza terrena, il benessere mondano e carnale sono miseria e rovina. Guai a voi, ricchi. Questo linguaggio rivoluzionario di Cristo e di Maria è inteso soltanto dai timorati di Dio. ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Diceva già il padre Lagrange che questo versetto del Magnificat si spiega con le usanze delle corti di Oriente, dove ai poveri era impedito l'accesso perché non avevano nulla da donare, mentre era consentito ai ricchi perché si presentavano con le mani piene di doni da offrire ai sovrani, i quali ricambiavano sempre con munificenza regale. Maria proclama qui il capovolgimento delle cose da parte di Dio. Alla corte divina, il povero, l'affamato, colui che è a mani vuote, viene saziato e colmato di beni. Il ricco, invece, colui che ha le mani piene, viene rimandato senza ricevere nessuno dei beni di Dio. Ma di quali beni si tratta? La risposta è decisiva. Si tratta dei beni messianici, ossia dei beni spirituali del regno di Dio, quali la grazia e la libertà, lo Spirito Santo e i sacramenti, la pace interiore e la gioia dello Spirito, la santità e la vita eterna. Gesù dirà un giorno: «Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati». E «Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati». Qui si parla di coloro che hanno il desiderio, spiega il Garofalo, di realizzare l'ideale di essere buoni e, più che buoni, perfetti. Non si tratta quindi di una trasposizione o capovolgimento di ordine sociale o economico, per cui i poveri diventano ricchi e i ricchi diventano poveri. Si tratta invece di una attribuzione di beni del tutto diversi. Ai ricchi la sazietà dei beni terreni è caduchi, ma con la privazione, le mani vuote, dei beni spirituali ed eterni. Agli affamati e indigenti, invece, la privazione dei beni terreni, ma con la sazietà e ricchezza, ricolmati, dei beni spirituali ed eterni. Il modello supremo, scrive Leroschini, è più vicino a noi di questi poveri affamati e assetati di giustizia, di santità, è precisamente Maria. Maria, appunto, è stata sempre povera di beni terreni, mentre è stata arricchita di tutti i beni celesti. E questo, in sostanza, il Magistero proclamato con forza ammirabile dalla Beata Vergine nel Magnificat. Ella si rivela qui donna attiva e radiosa, pronta e coraggiosa nel parlare ad alta voce per proclamare a tutti quale sia la vera liberazione, l'autentica grandezza e l'incorruttibile ricchezza dell'uomo. E se certi sostenitori della teologia della liberazione si rifanno al Magnificat e presentano Maria come luogo teologico ed esemplare archetipo di liberazione per tutta l'umanità, dicono una grande verità, ma sbagliano di grosso poi, riducendo questo luogo teologico e l'esemplarità di Maria a un coacervo di esigenze e rivendicazioni sociali. In tal modo la visione e la realtà del regno di Dio, che non è di qua giù, vengono deformate e ridotte alla misura di un regno dell'uomo sazio di cibi materiali e gonfio di beni terreni. La ricchezza, concludiamo con il Garofalo, non è ciò che materialmente si possiede e che è legato alla sorte del mondo che muore ogni istante. Ricchezza è ciò che diventa nostro nelle radici profonde dell'anima, che può placare la nostra sete di vita perpetua e perpetuamente felice. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Anche in questo versetto è contenuta la riaffermazione della promessa del Messia Salvatore, fatta da Dio già ai progenitori Adamo ed Eva per tutta la discendenza umana e sancita poi espressamente con Abramo, padre del popolo eletto. Ha soccorso Israele. Il tempo passato, afferma il Lial, si riferisce più che a tutta la storia di Israele al fatto immediato dell'incarnazione. Il vero, definitivo soccorso è soltanto lui, il Verbo incarnato in Maria. Israele suo servo. Il popolo di Israele fu scelto da Dio quale suo servo, ossia quale popolo che avrebbe servito Dio portando avanti il suo culto di verità e di adorazione, monoteismo e monolatria, in mezzo a tutti gli altri popoli politeisti e idolatri, nell'attesa del Messia Salvatore. Ricordandosi. È un altro antropoformismo del linguaggio biblico. Applicato a Dio significa che egli non viene mai meno, ma a tempo debito passa all'azione nel realizzare una promessa fatta. Della sua misericordia, cioè della sua fedeltà all'alleanza stipulata con Abramo sulla base della promessa di inviare il Messia Redentore che avrebbe operato la salvezza operata e attesa di età in età, proclamata da profeta a profeta, portata innanzi lungo il cammino di secoli così spesso segnati da travagli anche immani. Orbene, il realizzarsi della promessa, scrive il Ferraro, consiste nell'invio e nella presenza del Messia in Maria. Questo è il grande atto centrale, culminante, definitivo della storia salvifica. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. In questo versetto è delineata la memoria storica e profetica del progetto salvifico di Dio portato avanti attraverso i padri, attraverso Abramo, attraverso la discendenza di Abramo, fino alla fine dei tempi. La linea di svolgimento del piano redentivo è partita da Adamo ed Eva, i progenitori. Si è incanalata in Abramo e attraverso la discendenza davidica è culminata in Maria, la genitrice del Messia Salvatore. L'importanza particolare di questo versetto, però, è data soprattutto dall'affermazione dell'universalità della salvezza, che non si ferma né si limita al popolo eletto, all'Israele, secondo la carne, ma si apre e si estende a tutti i popoli che formeranno l'Israele secondo lo Spirito, la Chiesa, per tutti i tempi, secondo l'allusione profetica contenuta già nella promessa di Dio ai progenitori e secondo la promessa esplicita fatta poi ad Abramo. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra. C'è da rilevare, tuttavia, che il termine discendenza, interpretato secondo San Paolo, significa in senso stretto e in definitiva soltanto Cristo. Le promesse furono fatte ad Abramo, dice San Paolo, e alla discendenza di lui. Non dice la scrittura ai discendenti, come se si riferisse a molti, ma volendo parlare di uno solo, dice e alla tua discendenza, che è Cristo. In Cristo Redentore, quindi, si incentra il nuovo Israele, la Chiesa, a cui è chiamata tutta l'umanità e il cosmo stesso, perché soltanto Cristo è l'alfa e l'omega dell'universo, tutto è stato fatto in vista di Lui, e soltanto in Lui tutte le cose sussistono. Il Cristo storico, il Cristo mistico, il Cristo cosmico, è questa la vera discendenza, ora presente nel grembo vergine della Divina Madre, che magnifica il Signore. e Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Questo versetto precede la descrizione della nascita di Giovanni Battista e fa pensare quindi alla partenza di Maria dalla casa di Elisabetta prima della nascita del precursore. È difficile l'accordo degli esegeti sulla più giusta interpretazione di questa chiusa di San Luca, che completa la tipologia dell'arca, anch'essa rimasta in casa di Obededom 3 mesi. Un maggior numero di esegeti, tuttavia, sembra sostenere la permanenza di Maria in casa di Elisabetta anche durante la nascita di Giovanni Battista, e ciò per diverse ragioni. Prima ragione è nello stile di San Luca fare uso del cosiddetto metodo di anticipazione con cui egli completa un quadro o chiude un evento prima di iniziarne un altro. Questo versetto 56 completa appunto l'evento della visitazione di Maria a Santa Elisabetta. Seconda ragione. Il fatto stesso che Maria dimorò presso Elisabetta circa 3 mesi, ossia un tempo in parte approssimativo, sembra insinuare che la ragione della sua permanenza approssimativa colà era legata appunto all'attesa della nascita del bimbo di Elisabetta. Terza ragione, parrebbe davvero strano che Maria, affrettatasi ad andare da Elisabetta per felicitarsi con lei della miracolosa maternità, lasci poi la parente immediatamente prima del lieto evento della nascita del bimbo. Quarta ragione, se Maria ha aiutato Elisabetta durante i mesi di gestazione, quanto più non doveva aiutarla nei travagli del parto. Come si giustificherebbe il suo abbandono della casa di Elisabetta proprio alla vigilia del parto? Altre ragioni di ordine psicologico o di convenienza, tuttavia, si opporrebbero alla permanenza di Maria. L'usanza di escludere la presenza delle vergini a un parto, di questo parere il Lagrange e altri. La riservatezza e il pudore di Maria. La probabilità che Elisabetta avrebbe parlato di Maria, madre del Signore, alle amiche che venivano a rallegrarsi per la nascita del bimbo. Così dice il Landucci. Anche l'ultima espressione del Magnificat, tornò a casa sua, viene diversamente interpretata dagli esegeti. C'è chi legge in queste parole la conferma che Maria non coabitava ancora con Giuseppe e perciò dovette fare ritorno a casa sua e non alla casa di Giuseppe. C'è chi legge invece in queste parole la conferma che Maria già coabitava con Giuseppe, per cui la casa di Giuseppe era già casa sua. Con questo versetto 56 si conclude l'evento della visitazione di Maria a Santa Elisabetta. Un evento di grazia eccezionale, arricchito di carismi straordinari, che hanno riempito la casa di Elisabetta. Il viaggiare di Maria, scrive il Ferraro, al cominciare della scena dalla propria casa a quella di Elisabetta, e il viaggiare in senso inverso, viene presentato dall'inizio del racconto come il camminare dell'Arca dell'Alleanza, come l'illustrazione del mistero della presenza di Dio tra gli uomini, presenza che in Maria non è più legata a una sola località materiale quale il Tempio, ma è trasmigrante per le montagne e per le strade di questo mondo a diffondere la benedizione della salvezza. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana editrice. Parte seconda, Nuovo Testamento, il Magnificat.